o nel silenzio dell'indifferenza. Ed è per questo che nel messaggio del 1 gennaio il titolo è «Vinci l'indifferenza e conquista la pace». Non è cosa da poco. Vincere l'indifferenza, bisogna lottare, fare una guerra all'indifferenza. Vuol dire risvegliarsi, indignarsi in modo intelligente e sano e costruttivo per produrre iniziativa. Vincere l'indifferenza, perché l'indifferenza è la cosa più grande che c'è. A volte un'indifferenza complice, a volte un'indifferenza distratta, a volte un'indifferenza così anche legata alla scarsa conoscenza o alla scarsa intelligenza, spesso un'indifferenza complice, lui dice. Per questo lo chiama silenzio complice di Caino. Caino, dov'è tuo fratello? Sono io fuori di mio fratello? Sì, dice, risponde Papa Francesco nel settembre del 2013. Tu sei custode di tuo fratello. Ogni essere umano è custode di suo fratello e di sua sorella, poi aggiunge anche, no? Siamo fratelli e sorelle dell'unica famiglia umana, apparteniamo gli uni agli altri e apparteniamo agli esseri viventi, al creato in cui siamo immersi e viviamo insieme un pellegrinaggio comune. Per cui pace, giustizia e salvaguardia del creato, numero 92, sono tre questioni del tutto connesse. Pensate un po' chi ha seguito i movimenti ecumenici o per la pace degli anni scorsi. Io mi ricordo le primi tentativi del movimento ecumenico, no? A Basilea, a Graz, in altre parti, no? Erano queste, poi anche l'Arena di Verona, in tanti. Pace, giustizia, non c'è pace senza giustizia, non c'è giustizia senza la pace, e non c'è pace, giustizia senza la salvaguardia, la cura della casa comune, del creato. E Papa Francesco ha citato spesso, così come lo faceva Tonino Bello, il profeta Isaia, che mette insieme, e anche alcuni salmi, che mettono insieme proprio la pace, la giustizia e la cura del creato, che è appunto, come lui dice, no, l'amore per i poveri, gli esclusi, i rifiutati, no, i violentati, gli oppressi, gli scartati, no, la costruzione della pace eliminando ogni cultura del nemico, e la cura della terra come casa comune. Quindi queste pace, giustizia e guardia del creato sono dimensioni del tutto connesse, tutto in relazione. E tutti noi esseri umani siamo uniti come fratelli e sorelle. Fratelli e sorelle, c'è sempre il linguaggio inclusivo che non c'era in altri papi, a volte sì, ma non sempre. In Francesco c'è sempre fratelli e sorelle. Non basta dire uomini, uomini e donne, bambini e bambine, ragazzi e ragazze, perché c'è una differenza da valorizzare, e ci sono relazioni da interconnettere e da far maturare per generare una novità di vita. Tutto in relazione, e tutti noi siamo fratelli e sorelle uniti in un meraviglioso pellegrinaggio, legati dall'amore che Dio ha per ciascuna delle sue creature e che ci unisce anche tra di noi, con tenero affetto, a fratello sole, sorella luna, fratello fiume, madre terra. Questa idea della relazione è stata notata da molti scienziati, da molti studiosi, da molti fisici e poi anche da molti buddisti, induisti, persone di religioni, diciamo così, orientali, perché è un concetto, uno dei concetti, io la metterei come la terza parola, prima parlavo di responsabilità, dignità, no? Relazione, correlazione. Al numero 42, ad esempio, si dice, no, che tutte le creature sono connesse tra di loro. Di ognuna deve essere riconosciuto il valore con affetto e ammirazione. Quindi non come atto puramente mentale, no? C'è sempre una dimensione, io dico, carnale nel Papa. Bisogna toccare, vedere, sentire, provare, sperimentare, avere compassione, piangere. Ma qualcuno ha pianto quando quelli sono morti? Ma perché non si piange quando sentiamo la notizia di quel barbone che è morto in città, di quei bambini che sono morti di là, di quei bombardati che sono morti di là, degli annegati nel Mediterraneo, così, e affrontiamo così i problemi come se fossero cifre, numeri, dati, e non ci interessa. Sono volti, lui dice, sono storie, e ogni volto, ogni storia è un mondo, ogni persona è un mondo. E in questo lui unifica quel grande detto, no? Prima parlavo quello induista e buddista, ma anche quello ebraico, islamico e cristiano. Chi salva una vita salva il mondo. Chi rispetta una vita rispetta il mondo. Per cui quando noi affrontiamo questi problemi mondiali, generali, no? Li possiamo affrontare guardando la persona che ci sta davanti, le persone con cui viviamo ogni giorno, facendo ognuno la sua parte, nel piccolo che può fare, con quei piccoli gesti che generano comunque un grande bene, perché diffondono attorno a sé il bene, e riconosciamo la presenza di questa relazione universale da rispettare con affetto e ammirazione. E tutti noi esseri umani abbiamo bisogno gli uni degli altri, ogni territorio, ogni ambiente, ogni famiglia, no? E anche al numero 92, come dicevo prima, ma anche più avanti al 229 verso la fine, occorre sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il mondo, e che vale la pena essere buoni e onesti. Quindi essere buoni e onesti vale la pena, nel senso che è anche utile, è anche conveniente, è anche economicamente non solo sostenibile, ma ricco di possibilità. Già troppo a lungo siamo stati nel degrado morale, prendendoci gioco dell'etica, della bontà, della fede, dell'onestà. È arrivato il momento di riconoscere che questa allegra superficialità ci è servita a poco. Tale distruzione di ogni fondamento della vita sociale finisce col metterci l'uno contro l'altro per difendere ognuno i propri interessi e provoca il sorgere di nuove forme di violenza e crudeltà e impedisce lo sviluppo di una vera cultura della cura dell'ambiente. E qui cita, dopo aver citato direttamente o indirettamente documenti, la Carta della Terra, questo o quella conferenza internazionale, da quella di Rio fino a quella l'ultima di Parigi, eccetera, eccetera, qui cita Teresa di Lisieux, dopo il discorso che vi ho appena, 230. Teresa di Lisieux ci diceva che anche una parola gentile, un sorriso, qualsiasi piccolo gesto semina pace e amicizia. Un'ecologia integrale è fatta anche di semplici gesti quotidiani, nei quali spezziamo la logica della violenza, dello sfruttamento, dell'egoismo. Viceversa, il mondo del consumo esasperato è al tempo stesso il mondo del maltrattamento della vita in ogni sua forma. E l'amore pieno di piccoli gesti di cura reciproca è l'amore, diventa un amore civile e politico. Si collega alle micro relazioni e alle macro relazioni e si collega alle grandi strategie di cambiamento che non sono possibili senza questi piccoli gesti, questa rete di sostegno, diciamo, questa base minima, no? Elementare, per elaborare dinamiche di cambiamento più ampio. Quindi la varietà di associazioni che è possibile attivare, a cui è possibile collegarsi, no? Ecco, tutto questo produce una diffusione di bene attorno a noi e con l'attenzione alle piccole cose. Prima vi dicevo questa attenzione anche alla delle altre religioni. Pensate che è l'unico, la prima volta che un papa, e forse anche un teologo, diciamo, di rilievo, cita un musulmano sufi al numero 233, alla nota 16, dice: un maestro spirituale dopo aver detto che l'universo si sviluppa in Dio che lo riempie tutto, pensate un po' che frase. Una frase che sbalordisce alcuni teologi e disorienta: l'universo si sviluppa in Dio che lo riempie tutto. Pensate cosa vuol dire inquinare un ambiente, devastare uno stato, un paese. Quindi è un peccato davanti a Dio, una forma di idolatria, forse è il peccato originale, forse è il peccato contro lo Spirito Santo, quel grande peccato che Gesù Cristo dice che non sarà perdonato, anche se lo dice in modo tale che sarà perdonato, ma per far capire che è radicale e totale, perché mettersi contro lo Spirito Santo, che poi inizialmente può essere interpretato come la ruah, il soffio, che in ebraico è femminile, è il soffio che dà origine alla creazione, no, la parola di Dio che crea, il soffio creatore. Allora, parlando dell'universo, sviluppa in Dio che lo riempie tutto, quindi la responsabilità di ogni credente, dice, ecco qui c'è un mistero da contemplare in una foglia, in un sentiero, nel volto di un povero. E cita questo maestro spirituale Sufi, e cita tutta la sua frase, e dice che non occorre criticare coloro che cercano l'estasi nella musica o nella poesia. C'è un segreto sottile in ognuno dei movimenti e dei suoni di questo mondo. In ognuno dei movimenti e dei suoni. Gli iniziati, gli illuminati, no, le persone vigili, attenti, arrivano a captare quello che dicono il vento che soffia, gli alberi che si flettono, l'acqua che scorre, le mosche che ronzano, le porte che cigolano, il canto degli uccelli, il suono delle corde e dei flauti, il sospiro dei malati, il gemito degli afflitti. No, ecco quella voce di chi è fragile. Ecco. Questa è una citazione di un musulmano sofista, no? Che collegata ad altre citazioni di filosofi come Romano Guardini, ad esempio, no? Che io ogni tanto cito, che spesso citato, no? Anche perché è di origine veronese, da dove sono io, ma è stato sempre un maestro di filosofia in Germania e maestro della Rosa Bianca, del gruppo antinazista della Rosa Bianca. E poi che assieme a Romano Guardini, a Teilhard de Chardin, questo gesuita, no, scienziato, che il Papa cita in 2 o 3 punti e che parla della presenza divina nell'universo. Ecco, questa valutazione, diciamo, filosofica e teologica della realtà che ci circonda, no, accresce la responsabilità di ogni credente, ma può accrescere anche la nostra disponibilità alla sorpresa, alla novità, all'ammirazione, alla lode, no, alla coltivazione del bello, alla coltivazione della cura della bellezza di cui siamo responsabili. Ecco, prima di dare la parola a voi, ecco, volevo aggiungere che questa dimensione poi universale è definita anche trinitaria nella parte finale, in quanto ogni creatura, così come diceva San Bonaventura, dicevano i francescani, contiene un'impronta trinitaria, relazionale, vuol dire la interconnessione. Quindi il Papa ha questa capacità di collegare elementi della scienza, della fisica in particolare, legati all'interconnessione degli esseri, no? A elementi religiosi e interreligiosi di culture e filosofie e teologie diverse, alla dimensione trinitaria della vita tipica, no, del mistero cristiano, per cui noi è fondamentale per noi creare comunità, creare relazione, perché essendo fatti a immagine di Dio, che è comunità, che è relazione, il nostro destino è comune, il nostro destino appunto è di tutti e di ciascuno, alla portata di ciascuno, e offre alla nostra vita una possibilità di riscatto permanente e la possibilità di camminare, no, con speranza gioiosa. Ecco, vi leggo questo paragrafetto, ecco, prima di lasciare a voi qualche suggestione, il numero 205, il Papa, dopo aver elencato tantissimi mali, tantissime tragedie, tantissime, come vi dicevo prima, possibilità anche di autodistruzione, dopo aver parlato della necessità di lunghi processi di rigenerazione, dice: eppure non è tutto, è perduto, perché gli esseri umani capaci di degradarsi fino all'estremo possono anche superarsi, ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi al di là di qualsiasi condizionamento psicologico e sociale che venga loro imposto. Sono capaci di guardare a se stessi con onestà, di far emergere il proprio disgusto e di intraprendere nuove strade verso la vera libertà. Non esistono sistemi che annullino completamente l'apertura al bene, alla verità e alla bellezza, né la capacità di reagire, che Dio continua ad incoraggiare dal profondo dei nostri cuori. Ad ogni persona di questo mondo chiedo di non dimenticare questa sua dignità, che nessuno ha diritto di toglierle. Non bisogna pensare che i piccoli sforzi che facciamo ogni giorno non cambieranno il mondo. Paragrafo dopo. Tali azioni diffondono un bene nella società che sempre produce frutti al di là di quanto si possa constatare, perché provocano in seno a questa terra un bene che tende sempre a diffondersi, a volte invisibilmente. Inoltre, l'esercizio di questi comportamenti ci restituisce il senso della nostra dignità, ci conduce a una maggiore profondità esistenziale, ci permette di sperimentare che vale la pena passare per questo mondo. Questo è il numero 212. Ecco, tante altre cose sarebbero da citare. Ecco, io però mi sono anche dilungato troppo in questa, diciamo, mia prima riflessione. Se vogliamo mettere insieme qualche opinione, qualche esperienza, qualche domanda, se avete letto qualche vostra impressione sull'enciclica o su cose simili che il Papa ha detto e ha ripetuto anche in altre occasioni, è vero, in tante occasioni, anche ai movimenti popolari che ha accolto sia a Roma e anche in Bolivia l'anno scorso, e poi ecco, in vari interventi che lui fa anche la mattina, ecco, sono tematiche che sono a lui care contemporaneamente a quelle appunto dell'amore ai poveri, della costruzione della pace, perché sono, diciamo, il suo modo di essere, che lui considera il modo cristiano di vivere, no? Perché anche la difesa di una vita sola, questo è nell'Evangelii Gaudium, anche dedicarsi solo a una persona, solo a una vita, no? Riempie di senso tutta l'esistenza e quindi offre un significato, no? E un'apertura alla speranza, di cui c'è un immenso bisogno. Ecco, l'educazione alla speranza forse è la cosa più difficile da fare.
Dopo questa appassionante relazione di Sergio, c'è qualcuno che ha qualche cosa da chiedere o da...
Sono anche due belle preghiere alla fine che immagino abbiate visto, no? A volte vengono utilizzate in celebrazioni liturgiche, sono appunto un concentrato di teologia e di umanità, ecco.